E ricordo quando, sempre il giorno del funerale, quando papà, preso da mille pensieri, a un certo punto vide Falcone che saliva le scale di casa di nonni e quasi gli si scagliò contro e gli disse: Giovanni, Giovanni, te la sei scampata, Linuzzo è morto. E Falcone, salendo le scale, lo guardò e disse: Franco, il prossimo sarò io.
La voce che avete ascoltato è quella di Domenico Scopelliti, nipote del giudice Antonino, che racconta di quando Giovanni Falcone si recò a Campo Calabro per assistere ai funerali di Scopelliti. Ma prima di arrivare al giorno del funerale, c'è un altro pezzetto di storia che dobbiamo raccontare. Perché, ok, abbiamo detto che Scopelliti doveva rappresentare la pubblica accusa al maxi processo, e questo in qualche modo ha portato alla sua morte. Ma il perché specifico ancora non l'abbiamo capito. Pietro Grasso mi dice così.
Allora, l'omicidio Scopelliti voleva eliminare intanto un pubblico ministero molto, molto valido, professionalmente orientato, per sposare quelle che erano le tesi che erano state portate avanti nella sentenza di primo grado che io ho redatto nelle motivazioni della sentenza, cioè quello di riconoscere l'esistenza di una commissione, di una cupola, di un vertice di Cosa Nostra che decideva tutti gli omicidi cosiddetti eccellenti, e quindi con le conseguenze di responsabilità di coloro che facevano parte di questo vertice. Questa era una tesi che noi avevamo avallato nel primo grado e che invece era stata messa in discussione nel processo d'appello. Quindi si trattava di riprendere quella tesi, cosiddetto teorema Falcone o teorema Buscetta, per poterlo avallare eventualmente in Cassazione. E pare che appunto il giudice Scopelliti fosse orientato verso questa soluzione, condividendola naturalmente.
Il giudice non è mai popolare, soprattutto il pubblico ministero, che è quasi sempre impopolare in tutti i processi. E allora ho creduto di fare il mio dovere applicando la legge.
Il giudice non è mai popolare, diceva Antonino Scopelliti quando era in vita. È impopolare e lo è stato anche dopo la sua morte. Una morte a cui nessuno ha ancora dato giustizia. Io sono Massimo Brugnone e questo è L'Omicidio Scopelliti, un podcast che racconta la storia di un magistrato non ucciso dalla mafia e in cui cerchiamo di mettere in fila tutti i perché, a più di 31 anni dal suo assassinio, noi non sappiamo ancora chi l'abbia ammazzato. Facciamo ancora un passo indietro. Prima di tutto, cos'è il maxi processo?
Si è detto sin dall'inizio e ho visto scritto che questo processo è un processo storico, che questo processo è un momento determinante nella lotta al fenomeno mafioso.
Si chiama così a causa delle sue enormi proporzioni. In primo grado gli imputati mafiosi erano 475, con circa 200 avvocati difensori. Il processo di primo grado iniziò il 10 febbraio 1986 e si concluse il 16 dicembre del 1987 con pesanti condanne, 19 ergastoli e pene detentive per un totale di 2.665 anni di reclusione. A istruire il maxi processo fu il pool antimafia di cui facevano parte Falcone e Borsellino. Poi invece a rappresentare l'accusa al maxi processo vennero nominati due pubblici ministeri, Giuseppe Ayala e Domenico Signorino, che si sarebbero alternati in aula. Per quanto riguarda invece la composizione della Corte d'Assise che avrebbe giudicato, un presidente e un secondo giudice togato, denominato giudice a latere, e poi sei giudici popolari, si pose fin da subito un problema. Nessun presidente di Corte d'Assise sembrava disposto a presiedere il maxi processo. Sono stati ben 10 i presidenti che riuscirono in qualche modo a defilarsi. 2 avevano davvero gravi problemi di salute, ma per gli altri 8 probabilmente prevalsero considerazioni di altro tipo. Alla fine l'incarico venne accettato da Alfonso Giordano, un magistrato che era nominato presidente di Corte d'Assise da pochi mesi. Come secondo giudice della corte, quello chiamato a latere, venne nominato Pietro Grasso. Mi ha raccontato di quando si presentò la prima volta a Giovanni Falcone.
E gli disse, ecco, sono il giudice a latere del maxi processo. Lui mi squadrò e mi disse, vieni con me. Attraverso un corridoio aprì una porta e mi disse, ecco, ti presento il maxi processo. E io vidi una stanza con 4 pareti, con degli scaffali fino al tetto, tutto pieno di carte, di faldoni che avrei dovuto studiare. E però guardavo Giovanni Falcone che mi osservava, voleva vedere la mia reazione di fronte a questa... Io avevo il sangue veramente, mi si era gelato, perché capivo l'importanza, la difficoltà di quel lavoro. E, ma dissi al Falcone, dov'è il primo volume? E lui si aprì un largo sorriso, capì che io avevo voglia di iniziare, e poi mi spostai in un ufficetto accanto, una stanzetta, e lì incominciavo a studiare le carte.
Passiamo al secondo grado, la Corte d'Appello, e contrariamente a quanto era avvenuto in primo grado, qui si trovò subito un sia pur ristretto numero di magistrati disposti a presiedere il maxi processo. Uno di questi era Antonino Saetta, un magistrato che si era messo in luce negli anni per il coraggio e l'assoluto rigore morale. Il 25 settembre 1988, Cosa Nostra lo uccise a colpi di pistola. E uno dei motivi era proprio quello di impedirgli di presiedere il maxi processo.
Una pioggia di proiettili, 40 colpi di pistola calibro 9, forse di più, un'esecuzione di chiarissimo stampo mafioso. Il giudice Saetta, nato a Canicattì 66 anni fa, era presidente di sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo.
L'incarico allora venne accettato alla fine dal giudice Vincenzo Palmegiano, e così il 22 febbraio 1989 il processo d'appello poté iniziare. La sentenza arrivò più di un anno dopo, il 10 dicembre 1990, e dal punto di vista dell'accusa si rivelò abbastanza deludente. Questo perché le condanne vennero ridotte in maniera cospicua, gli ergastoli passarono da 19 a 12, le pene detentive vennero ridotte di oltre un terzo e vennero pronunciate 86 nuove assoluzioni. In quegli anni c'era una grossa discussione rispetto al fatto che nei processi di mafia non si riusciva ad arrivare a una condanna piena degli imputati, perché il reato stesso di associazione mafiosa era spesso difficile da dimostrare. La posizione del pubblico ministero Antonino Scopelliti era invece molto chiara rispetto alla linea da tenere su questo tema. La spiegò in un confronto in TV con Giovanni Falcone, ospite della trasmissione Telefono Giallo, in cui si discuteva della sentenza della Cassazione che annullò per vizi di forma le condanne per l'omicidio del giudice Rocco Chinnici. Il giudice di quel processo, che annullò le condanne, era Corrado Carnevale, la pubblica accusa Antonino Scopelliti.
Nei processi di mafia arrivare alla prova nel senso tradizionale è impresa ben difficile. Tant'è vero che c'è stata tempo fa una, come dire, interpretazione probatoria da parte di alcuni giudici, quali sono fatti questa domanda: come si fa ad accertare delle prove in questa tipologia di processi? E allora si è parlato dei cosiddetti segnali. Non so, c'è un signore che esce di casa con la macchina blindata. Scusi, lei perché esce di casa con la macchina blindata? Perché è vietato? No, non è vietato. Va bene. c'è un signore, sempre questo, che non si fa telefonare a casa, ma va al bar di sotto per telefonare a chi di dovere. Dice, scusi, lei perché non riceve le telefonate a casa, dato che c'è un telefono? Ma è vietato? No, non è vietato. Questo signore cammina scortato da 3-4 persone. Dice, scusi, lei perché cammina scortato? Dice, è vietato? No, non è vietato. Ed allora, in un processo di mafia, certamente questo comportamento atipico dovrebbe ritenersi non solo elemento indiziante, ma certamente elemento probatorio, altrimenti non arriviamo mai all'anello della catena.
Il maxi processo arriva in Cassazione e qui devono avvenire due cose. La prima è la scelta del giudice che presiederà la corte ed emetterà la sentenza. La seconda, la scelta del pubblico ministero che dovrà rappresentare la pubblica accusa. Come giudice inizialmente viene scelto il presidente della prima sezione della Cassazione, il dottor Corrado Carnevale, lo stesso di cui vi ho accennato prima. Il giudice Carnevale in quegli anni era conosciuto con il soprannome di Ammazza Sentenze, e questo perché erano diversi i casi in cui la sua decisione fu quella di annullare, per vizi di forma, diverse condanne in processi di mafia. E c'era il rischio che la stessa cosa avvenisse anche per il maxi processo. Se non che, però, a seguire le sorti del maxi processo con il proprio occhio attento e vigile, a Roma c'era uno di coloro che l'aveva istruito fin dall'inizio questo maxi processo. In quei mesi Giovanni Falcone non lavorava più come giudice a Palermo, ma era stato nominato direttore degli affari penali dal ministro della giustizia Claudio Martelli e, ben consci del pericolo che il maxi potesse finire sotto le mani di Corrado Carnevale, i due misero in moto un meccanismo che portò ad evitarlo. Me l'ha raccontato il presidente Grasso.
Ci fu da parte del capogruppo Violante alla Commissione parlamentare antimafia la richiesta di effettuare una sorta di screening di tutte le sentenze emanate dalla prima sezione della Cassazione presieduta da Carnevale per cogliere se c'erano degli errori di valutazione, degli errori tecnici. E esaminando tante sentenze si trovarono in 8 di queste degli evidenti errori di valutazione tecnico-giuridica, per cui forti di questo risultato il ministro Martelli ottenne questo resoconto e poté parlare con il presidente della Corte di Cassazione Brancaccio dell'epoca, rappresentando che forse non era il caso che il presidente Carnevale presiedesse questo processo così importante che arrivava appunto dopo tante fasi, dopo le fasi di giudizio, ed era un appuntamento certamente importante.
Insomma, da quel che dice Pietro Grasso, il primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, Antonio Brancaccio, di fatto il giudice a capo di tutti i giudici della Cassazione, fece capire a Carnevale che si doveva fare da parte.
E il presidente Carnevale fu d'accordo e nominò un suo sostituto nel magistrato Molinaro, che però poi si scoprì che stava per andare in pensione, quindi non era il caso che fosse coinvolto. Quindi nell'ottobre del 1991 si nominò il presidente Valente, che poi appunto il 30 gennaio 92 dette il responso definitivo sulla maxi processo da parte della Cassazione.
E fin qui abbiamo ricostruito la scelta del giudice. Ora passiamo a quella del pubblico ministero. Siamo alla fine di luglio del 1991. A Roma sono arrivate le carte del maxi processo e a dover scegliere chi deve rappresentare la pubblica accusa è Bartolomeo Lombardi, in quel momento avvocato generale presso la Corte di Cassazione e delegato alla designazione dei procuratori generali per le udienze penali. Da quel che si legge negli atti processuali, fu lui a chiedere ad Antonino Scopelliti di occuparsi di rappresentare la pubblica accusa. Anche se in realtà, da quel che ha raccontato Giordano Bruno, che in quel momento era sostituto procuratore a Reggio Calabria e seguì le indagini sull'omicidio, fu il giudice Scopelliti in prima persona a chiedere di potersi occupare del maxi processo. Purtroppo non ho potuto intervistare il dottor Bruno, che è venuto a mancare nel 2018, ma ho trovato queste sue parole in un'intervista che rilasciò un anno prima di morire alla TV La C.
Nino Scopelliti morì per il suo lavoro, per il suo dovere. L'unica sproposito che lui fece, se mi è consentito definirlo così, sempre nel quadro del ricordo affettuoso che ho del collega, è che lui si assunse la responsabilità di andare a richiedere al procuratore generale della Cassazione l'assegnazione del processo. Questo emerse dall'attività di indagine che allora espletammo. Cioè lui chiese che il processo per i fatti di Palermo, il maxi processo che era all'epoca pendente, gli venisse assegnato. E in questo senso, così facendo, perché siccome la notizia si sparse tra l'altro immediatamente, così facendo segnò la sua condanna a morte.
Siamo ancora in una fase ufficiosa. La richiesta e l'accettazione è stata fatta a voce. Ma nonostante questo, sia gli atti processuali, sia, l'avete sentito, il dottor Giordano Bruno, dicono che la notizia della designazione trapelò immediatamente. Nelle carte addirittura si dice che, leggo tra virgolette,
negli ambienti della Cassazione non vi era segreto che potesse rimanere tale per più di poche ore.
Chissà se nelle sue telefonate con Falcone o rigliate da Rosanna, quando era piccola, il giudice Scopelliti stava parlando proprio di questo con il suo collega palermitano.
Io Falcone, Borsellino, Pull Antimafia, tutte queste cose le sapevo, al di là del fatto che Falcone era quel signore che chiamava la sera e che forse era la persona con cui papà stava di più al telefono. Papà era uno molto rapido nelle telefonate, era un sì sì, no no, ok, ciao. Ecco, con lui stavo un po' di... mi ricordo qualche volta di averlo sentito parlare con Falcone. Giovanni, che lui diceva Falcone. Appunto, ho capito chi era Falcone, sempre grazie alle cronache del telegiornale.
C'è un'altra parte molto interessante presente negli atti processuali che parla della scelta del giudice e di quella del sostituto procuratore che avrebbero dovuto seguire il maxi processo. Ve la leggo.
Cosa nostra, inizialmente alquanto serena sull'esito del maxi processo per via delle rassicuranti promesse fatte dai suoi fiancheggiatori, ed ancora sulla base della garanzia rappresentata dalla giurisprudenza della prima sezione penale della Cassazione, cominciò a nutrire dubbi sull'effettivo andamento della vicenda, allorché si manifestarono alcuni segnali ritenuti inquietanti. Si era infatti appreso dell'abbandono del presidente Carnevale e si era anche saputo della designazione di Antonino Scopelliti quale procuratore generale d'udienza. Si ritenne allora necessario intervenire su quest'ultimo per spronarlo ad un atteggiamento morbido e tale da non rendere difficile al collegio giudicante emettere una decisione favorevole o comunque non troppo punitiva. Il tentativo di approccio, portato avanti attraverso la collaborazione di esponenti della criminalità organizzata a Regina e protratto fino a pochissimo tempo prima del delitto, non sortì tuttavia gli effetti sperati, nonostante fosse stato usato ogni mezzo per vincere le resistenze dello Scopelliti, sia offrendogli consistenti somme di denaro, sia minacciandolo. Si rese quindi necessario uccidere il magistrato.
L'omicidio Scopelliti è un podcast a cura di Massimo Brugnone, prodotto e realizzato per la Fondazione Antonino Scopelliti. Le musiche originali e il sound design sono a cura di Luca Ottoboni. Gli inserti audio sono indicati nella sinossi dell'episodio.